una totale mancanza di lucidità. Quando ti chiedi in qualche letto sconfitto.
All aboard the night train.
Siamo in onda? Beh, dopo 3 anni?
Sì, forse di meno.
Sì. 3 anni, no, qualche anno a Ciroma. Dunque, siamo tornati in onda dopo alcuni anni. Da quando a Ciroma abbiamo detto, noi la trasmissione ce la facciamo da soli.
Avremo un server radio tutto nostro.
Faremo streaming ogni mercoledì.
Una radio hacker europea.
Ogni mercoledì ogni 3 anni.
Ecco, non avevamo capito la parte ciclica di questa nostra affermazione. Il mercoledì, quindi torniamo in onda ogni 3 anni di mercoledì.
E infatti puntualissimi, eccoci qua.
Eccoci qua. Siamo tornati, siamo i Mozilla Bros in diretta su Fuori Onda Radio. Al mixer abbiamo Cicillo.
Alla console.
Al terminale abbiamo Ono Sendai. All'anima senza microfono abbiamo Emiliano.
Eccomi.
E io sono tornato dal futuro per accompagnarvi in questo nostro incontro, che dire, emozionante. Sì, non so se avete avuto modo di vedere la sigla che Ono Sendai ha preparato, ma è veramente indicativa del nostro stato d'animo in questo momento, dove io affronto alcuni bug. C'è qualche interferenza, non sento più niente, quindi...
Bug.
Immagino funzioni. Tuttavia, abbiamo una puntata ricca di musica e di notizie. Io non perderei ulteriore tempo nell'introduzione, partirei subito con la musica come sempre abbiamo fatto. E non nascondiamo sorprese, non le nascondiamo. Potrebbero esserci le sorprese mezzo a fine serata, chissà.
O fra tre anni.
Give me your number. Stop my heart from bleeding and ease my trouble, man. You see, my heart's in trouble and I'm in so much pain. I don't know what's the matter. I think I'm going insane. I went to see my doctor. My troubles he couldn't tell. Said, young man, you might get better, but you will never be well. You got a bad condition, so don't take no chance. You got a bad case of loneliness. You need a true romance. Now only love can help you.
just to stand by you. You're gonna need true love. You're gonna need true love. You're gonna need true love. Lord, true love. Let me hear the blues. Love me nothing but the blues. Play the blues for me, fellas. Let me hear you play the blues. Lord, I got the blues. Oh, I got the blues.
Ed eccoci, ciao a tutti, dal vostro Andrea Blues, finalmente qui riuniti il team dei Mozilla. Abbiamo ascoltato una grande canzone di McKinley Mitchell, un bluesman tipico del sound di Chicago, infatti somiglia un po' a Muddy Waters, lo ricorda. È nato nel 34, nasce nel Mississippi. E poi è uno di quei tipi simpatici che contribuisce alla nascita della musica, si può dire, del rock and roll o di quello che è stato la causa di tutto. Non potevamo cominciare meglio di così.
Nada, come lo vedi questo angle?
Ma io lo vedo in formissima, un'introduzione più bella non poteva farla, cioè non lo vedo così in forma da quando è uscito con quella spagnola di 1,90 m. Veramente è una cosa incredibile, complimenti per questa introduzione. È un bluesman che sinceramente non conoscevo, ma sei un pozzo di conoscenza e di contatti, quindi tanto di cappello per quello che fai in generale. Beh, abbiamo iniziato alla grande con il blues perché ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano, che sono tanti in questo momento, che siamo una trasmissione radiofonica che si occupa fondamentalmente di blues. Poi c'è l'informatica come corollario, ma a questo punto vogliamo citare anche il teorema della Fezza, visto che le parole sono quelle.
Sì, perché l'importante è essere Fezza, come disse un saggio una volta, tutto il resto è un corollario.
Beh, quel saggio non aveva torto. Emiliano, volevo chiederti cosa ne pensi di questa nuova joint session blues nerd hacking Crick Croc.
Ma mi sembra molto bello e i chipster sono molto buoni. Vero?
Il tuo commento è impeccabile. Tuttavia, noi andiamo avanti. La trasmissione, dobbiamo ovviamente ricordare a chi ci ascolta, ripeto, sono tanti. Qual è il programma del giorno? Dunque, essendo una trasmissione che si occupa fondamentalmente di blues ma anche di informatica, dobbiamo citare gli avvenimenti importanti che sono successi in questi giorni,
in questi ultimi tre anni.
Tre anni, ci siamo persi tre anni di informatica.
Sì.
Bug.
Tanti, una tragedia.
Oggi il titolo della puntata è "Sono tutti open source col culo degli altri", che vuol dire fondamentalmente che il nostro povero kernel Linux ha avuto un sacco di falle, ma nessuno se n'è mai accorto per anni. Chissà perché.
È perché funzionava, allora andava bene.
Perché quando una cosa è libera...
È libera.
Ma dopo avremo probabilmente un collegamento con l'Olanda, con il nostro Garulf.
Che ha fatto strada, tanta.
Ma anche mare, a quanto pare. Se non sbaglio ha abitato in una nave per alcuni mesi.
Sì, sì. E adesso ha anche un cane, quindi...
Ah, bene. Fra i nostri ospiti forse avremo anche Matteo, vecchio Mozilla Bros storico, che adesso suona l'ukulele lavorando per Ubuntu. Quindi un'altra testimonianza per chi il kernel Linux lo vede da vicino. Io direi, se non hai nulla in contrario, che possiamo far presentare il secondo pezzo ad Angle e nel frattempo ci prepariamo la discussione ostica e molto dura sulla critica efferrata al kernel Linux e anche a Linus.
Io spero solo che la discussione contenga sigle con molte consonanti.
Certo, noi parleremo solo per sigle, quindi
tipo ACP merda
con la K, qualcosa con la K. Chi non ci capisce è pregato di recarsi su Wikipedia Corea del Nord, che è una pagina curata dal governo nordcoreano. Dunque, caro Angolo, ci presenti il secondo pezzo?
Sì, proseguiamo con la grande musica e con i grandissimi artisti. Questo è Stevie Wonder, un giovane Stevie Wonder, un inedito.
Un negro Stevie Wonder.
Un negro negretto, perché era molto giovane quando faceva questa cosa. Spiccava per le sue capacità e le sue doti all'armonica. E questo pezzo ce lo dimostra. Adesso in onda Fingertips, Stevie Wonder.
Ladies and gentlemen, now I'm gonna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand, come on, come on, yeah. Stomp your feet, jump up and down, do anything that you wanna do.
Come back to Mozilla Bros.
Chi blu
s'armonichicchia, sì.
Annuisce Emiliano. Siamo tornati qui in diretta. Noi siamo i Mozilla Bros, in diretta qui sui 127.0.0.1. Sai o no, stavo riascoltando i nostri podcast di 3 o 4, 5, 6 anni fa.
Quando eravamo giovani e belli.
Da due indietro, no? Proprio una voce di merda. Quindi ho deciso di fare una voce un po' più calda.
Sexy.
Un po' così. Sì. Parlare un po' più basso. Che cos'è l'amore? Un po' come Johnny Cash. No? No. Torniamo ai nostri argomenti del giorno. Dopo aver ascoltato un po' di blues, un po' di soul, un accenno di soul armonicizzato, me lo passi il termine?
Sì, io lo posso accettare.
Va bene, torniamo con l'argomento del giorno, che è che cattivoni quelli che rompono il kernel. Ma chi sono? Tu che lo sai?
Loro.
Tu l'hai visto.
Loro.
Eh sì che lo sai. Quindi qui Ciccillo e Ono Sendai ci parleranno dell'ultima vulnerabilità trovata nel kernel Linux, cosiddetta Dirty Code.
A questo punto l'ultima nota potrebbe
L'ultima
dire.
Nota che c'è da 9 anni in piedi.
E nessuno ne parla.
Esatto. A questo punto mi viene da pensare a questo punto.
Di parlare piano così.
A questo punto mi viene da pensare che la problematica è relativa non solo allo sviluppo del kernel, ma a tutto l'open source.
La sussunzione dei bug.
Tornando sull'argomento, vorrei un vostro... Innanzitutto, se potete spiegare a noi comuni mortali che cos'è questa vulnerabilità e qual è il problema. Perché, secondo voi, nel tempo Linux ha avuto tutte queste vulnerabilità catastrofiche? Ono, parla con il sysadmin, hai di fronte un sysadmin comune, felice, che appena installato Linux ha messo httpd e si sente sicuro.
Ah, e tu lo guardi e dici, sono finiti gli anni 90.
Fricchettone di merda.
Oi cretino, che mo non hai Windows e ti senti al sicuro, tipo.
Ma perché tanto con Linux i virus non si prendono.
Il codice è aperto, quindi tutti lo guardano e i bug escono fuori.
Io?
Dovevi installare OpenBSD, mi pare evidente.
Ma non l'hai fatto, perché Linux è più semplice, poi ha un sacco di cose. E OpenBSD non ha nemmeno i moduli. E io invece voglio tutte le ultime feature bellissime.
La tua critica è ferrata verso Linux, trascende un po' quello che è l'argomento della trasmissione, mi sembra un po' di parte con questo OpenBSD.
Sì, ma in realtà a me piace solo perché ogni release rilasciano un sacco di canzoni, come abbiamo già...
E anche delle bellissime grafiche.
Sì, cioè, voglio dire, poi potrebbe magari in realtà non è per niente sicuro, magari sono 60 sviluppatori, il codice fa schifo, ma... Cioè, tu hai visto gli ultimi concept tutto Pink Floyd di OpenBSD 6?
Canzoncine originali, mica così.
Cioè, che gli vuoi dire? Ah. Ma stiamo uscendo fuori traccia, CC.
No, non è mica assai alla fine. Dovevamo parlare di una vulnerabilità, stiamo parlando di grafichicchie.
La vulnerabilità è brutta, perché è praticamente una privilege escalation. Che detto così dici, vabbè, che vuol dire? Vuol dire che, per fare un esempio, no? Tu sei uno che però...
Fin qui ci sono.
Tu, allora, seguimi.
Sei partito
sì,
proprio.
Sì. Ok.
Seguimi. Tu sei uno, giusto? E tipo vai da una parte. Però da sta parte non ti cacca nessuno, no? Tutti, tu gli dici scusa posso fare questo e tutti no, questo è un minchio, giusto?
Va bene.
Perché sei uno.
Ok.
Però a un certo punto puoi fare una cosa e diventi un altro proprio. Uno tutto wow. Yacchi te mo, guarda tu. E quindi...
Ti ho un po' perso, però vai avanti.
Perché poi tu gli dici scusa posso fare questa cosa e tutti dicono minchia, cioè, certo. Cioè sei
il capo, zio, sa.
È ovvio. Cioè, era un modo pessimo per dire che...
Hai spiegato utenti, gruppi e tutto il resto di Linux. Probabilmente c'è stato un suicidio di massa.
Sì.
Qualcuno ci sta ascoltando.
In modalità Bronx. Zen ci dice, io sono uno. Sì, Zen, tu sei uno.
Uno è indivisibile.
Uno è indivisibile. No, vabbè. In pratica, privilege escalation, un utente non privilegiato può diventare improvvisamente privilegiato. Questo vuol dire che, per esempio, Linux tutti sappiamo che è multiutente, quindi ogni utente dovrebbe poter fare lo stretto necessario. Ad esempio, il web server non potrebbe, che ne so, aggiungere utenti nel sistema piuttosto che interferire col server di posto o altro. Invece, tramite un bug di privilege escalation può diventare root, ovvero è un misto fra Allah, Gesù e Buddha messi insieme, root. E quindi può fare tutto all'improvviso. Questo è male.
Però io non ho sentito sigle. Sono deluso.
Ti giuro, stavo dicendo, per fare contento Emiliano adesso parliamo un po' per sigle.
Sì. Infatti questo bug che la plebaglia chiama Dirty Cow, ma noi chiamiamo le sigle, chiamiamo CVE-2016-5195.
Per facilitare
ma
la
comprensione. Ma tra l'altro ho capito che Cow è una sigla.
Sì, hai capito, sì, è bellissimo.
Capisci? Perché Cow, che vuol dire mucca, sta per Change on Write. Cici, dici sto Change on Write, perché Cow?
Cazzo, io devo spiegare queste cose, mannaggia.
Ma io pensavo fosse copy on write.
No, no, è proprio change.
Proprio change. E là c'erano troppi cow in giro. Troppe vacche.
Troppe vacche.
Le vacche magre.
Comunque ci sono due consonanti.
È passabile?
Sì, sì,
sì. Cioè, se si chiamava Dirt Chv era meglio.
Era meglio, sì.
Però quello sarebbe stato di San Giovanni, magari. Se fosse stato.
Allora, il gioco delle tre carte, giusto?
Sì.
Napoli, una giornata qualsiasi. Un angolo di strada.
Qualsiasi.
Qualsiasi.
Questo, hai visto che hai scelto Napoli, è un angolo di strada qualsiasi.
Qualsiasi. Cicci, tu che hai origini partenopee, dici.
Allora, io sono il manipolatore, quello che sta dietro il bancone e cerca di fottere ingenui passanti come te.
E io sono il turista giapponegro.
Perfetto.
Visita a Napoli.
Chi di noi non ha mai visto il gioco delle tre carte? Si prendono queste tre carte, quello dice dov'è l'asso, te lo fa vedere. Tu pensi di riuscire a capire dov'è, perché all'inizio va pianissimo. E poi con un abile gioco di mani, di destrezza manina.
Partenopea.
No, vabbè, ormai si è diffuso chiaramente in tutte le zone di porto, da cui il detto gente di porto sta a curto.
Mm-hmm.
Praticamente
anche detto agenti di porto zero day.
Zero day o anche ci sono altri Intanto. Modi per. Quello che succede è che rispetto alle condizioni iniziali, per l'appunto, che tu avevi visto essere sul tavolo, quello che succede è che ti si prospetta alla vista dopo che lui gira le carte è completamente l'opposto di quello che avevi visto, ok? Diciamo, questa analogia è stata usata dal tipo da cui abbiamo letto la spiegazione di questo CVE in maniera molto semplice, perché non abbiamo letto ancora il paper.
Anche perché siamo un po' stupidi.
Nemmeno i dettagli, assolutamente.
Siamo poi negli anni siamo peggiorati un sacco.
Siamo anche ignoranti. Per cui quello che succede è, lui fa proprio questo esempio banale che sta alla base di ogni, diciamo, che è comprensibile a qualsiasi persona che abbia messo mano o qualsiasi linguaggio di programmazione. Dichiara innanzitutto una variabile A. Cata crunch, sembra proprio. Dichiara una variabile A e gli assegna una stringa. Mm-hmm. Co. Mm-hmm. Ok? Dopodiché, un'altra variabile B gli assegna momentaneamente il valore di A. Quindi B uguale A. Ok? Cosa succede? Che il sistema, invece di allocare in questo momento la memoria per la variabile B, diciamo lo lascia in sospeso, perché dice ancora non è successo niente, B ha lo stesso valore di A, perché sprecare?
Ottimizziamo. Perché se no poi la gente si lamenta, oh guarda quanto RAM usa Linux, guarda.
I peni succedono nel momento in cui noi andiamo a manipolare B. E il tipo fa l'esempio. Appendiamo alla stringa cow A uno spazio e la parola dirti, ok? Quindi in questo momento il sistema ha riconosciuto che c'è stata una modifica in quella che era la variabile, quindi deve allocare la memoria per la variabile B. In maniera molto semplice quello che succede consiste in quattro passi. La prima cosa è che appunto viene allocata la memoria per la nuova versione modificata dell'oggetto, ok?
Papam! Questa è la memoria che viene allocata.
Precisamente. Dopodiché viene letto il contenuto della variabile A. Questa è la lettura,
uh-huh,
o sussunzione di variabile.
Uh-huh.
Dopodiché si fanno le eventuali modifiche che ci sono state sulla variabile, oh, e quindi si appende dirti, e infine si scrive il contenuto modificato in memoria. Ok? Ora quello che succede è che quella manipolazione delle condizioni iniziali avviene tra il punto 2 e il punto 4, per cui mentre noi eravamo sicuri che stavamo copiando effettivamente il contenuto di A in B e stavamo scrivendo in B, invece ciò che accade è che noi andiamo a scrivere, per qualche oscura ragione, in A.
Insomma, detto in altri termini, avviene che...
Precisamente. Infatti, lui più o meno lo spiega in questo modo.
Ma al di là della bellezza di sto bug, la vera cosa brutta è la tempistica, giusto? Perché, cioè, è brutto, no? Dici tu, mio, guarda tu che paranoia, mo è da 6 mesi che tutti mi potevano fare cose brutte sui miei server. E invece no.
Sì, effettivamente, insomma, come diceva Natale all'inizio, è una cosa che ormai...
Io non ho detto niente.
Ma non tu. Non
io
tu.
Non so niente.
Non
sono 9 anni che non so.
Appunto. Sono 9 anni che questa cosa sta in piedi. E anzi, la cosa più grave pare che inizialmente fosse stata patchata da un tipo questa cosa, e poi è ricomparsa magicamente all'interno del codice del kernel, perché...
E chi ce l'ha messa?
Aha.
Sì, tu mi dicevi perché?
Aha.
Perché questo sistema non era universalmente accettato dal cazzo che li fotteva, e quindi non è stata accettata questa patch.
E nessuno ne parla. Nessuno.
E nessuno ne deve parlare, perché sennò...
Perché il gran capo usa la Perkele, il metodo con cui comanda il mainstream del kernel. Linus Torvald usa la carota e il bastone, se vogliamo dirlo in italiano, un metodo finlandese con cui lui bruscamente, in modo brutto, comanda lo sviluppo del kernel. E a volte ci prende e a volte no.
A volte ci piglia male, proprio in questo caso, cioè ha creato il caos completo, insomma. Anche perché, giusto per spargere un po' di panico adesso così, no? Noi abbiamo detto Linux, va bene, quindi dice vabbè, siete voi nerd che usate Linux, ma
Sfigati.
Quanti di voi invece hanno un cellulare Android? Ta 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 ta. Quanti di voi sanno che Android usa il kernel Linux? Quanti di voi sanno che finora vi stanno aprendo il deretano con tutti i gran cazzi che girano per la rete?
E anche il vostro frigo intelligente, probabilmente.
Ah, sicuramente, chi di noi non ha a casa un frigo intelligente?
Quello che vi manda le notifiche se la temperatura è scesa di 2 gradi. E voi, che siete non a casa, non potete comunque farci nulla. Ma ora lo sapete.
E mentre nessuno ne parla, interrompe la catena del freddo nel congelatore.
Tragedia.
Mi notificano dalla regia che si è collegato anche Matteo, che avremo in collegamento successivamente per un suo breve intervento su questo argomento. Però prima ci suonerà l'ukulele, perché rimaniamo una trasmissione radiofonica a sfondo musicale. E a questo proposito lancerei, se Cicillo è d'accordo, il terzo pezzo. Ce lo presenta sempre il nostro Andrea Blues, che si è molto interessato alla questione. Diciamo che adesso si sta ricompilando il kernel dal panico.
Sì, e direi di proseguire con un altro dei leggendari musicisti scelti oggi, l'inventore di un genere definito Tulsa Sound. Sai cos'è il Tulsa Sound?
Tulsa Sound?
Molto simile, un ginger nand, però ha preso il tentativo. Se ti dico J.J. Cale?
Eusa.
Ecco, ora ci sei. Quindi parliamo di uno dei più grandi innovatori del genere blues, che è col Tulsa Sound, che è un misto di generi, di rhythm blues, di musica pseudo-etnica. Ha influenzato tanti artisti, The Straits e in particolare Eric Clapton. Questo pezzo è un brano sostanzialmente rock, appare nel 1972. E questo è J.J. Gale con Call Me The Breeze. Gale su Mozilla Bros, direi grande ritorno, grande musica, grandi argomenti nerd, parlavamo di kernel co, ok, però voglio dire Ginger Gale che ha il livello.
Beh, è un pezzo che ricorda molto il country, da ascoltare in macchina sicuramente durante un viaggio da Cosenza a Sibari, perché no? Ma no, mai verso Catanzaro. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo toccato un argomento caldo, che è quello della la recente vulnerabilità ritrovata sul kernel Linux. CVE numero?
Non mi ricordo il numero, però CVE.
Dillo in ottale, cortesemente.
Anche no.
Dirty Co. ci ha spiegato Ono insieme a Cicillo in modo molto esaustivo. Adesso sappiamo quello che non dobbiamo fare, però l'argomento fondamentale di tutta questa trasmissione è sicuramente il blues. Dopo del blues è il fatto che il kernel Linux è pieno di falle da anni e nessuno dice niente.
Ma gli dobbiamo volere più bene. Pure OpenSSL, capito? Tutti lo usano e nessuno sborsa soldi.
Sul kernel Linux magari qualcuno che mette i soldi c'è.
Eh sì, però
ce ne sono aziende che ormai stanno investendo sul kernel Linux, dai.
Eh sì, però hai presente quanti milioni di righe sono?
Forse il problema è quello che diceva Natale, cioè anche il modo in cui viene gestito all'interno, diciamo, dai.
Sì, però io la petizione no 5 sì al kernel Linux la lancerei.
Ma come no? Ma sponsorizziamola subito.
Comunque Zen ci mandava un articolo che con la vita media dei bug all'interno del kernel Linux in base alla pericolosità. Diciamo che mediamente quelli critici stanno nel kernel 5.2 anni in media,
Viva Windows.
Quelli alti stanno 6.2 anni, i medi 5.3 e quelli bassi 5.5 anni.
Bella media di merda.
Lei è un pH neutro, devo dire. Ci troviamo con le tempistiche. Molto bene, molto bene. Ma questi bug chi li trova?
Allora, solitamente prima li trovano i servizi segreti, l'NSA, e quindi iniziano a sfruttarli per anni e anni e nessuno ne parla e nessuno lo sa.
E poi, tu che ne sai?
È perché nessuno ne parla e nessuno lo sa, quindi tutti
non è che sei collegato con qualche agenzia federale?
Zio, io non volevo fare un consulente.
Sì,
e quindi poi quando diventano di dominio pubblico tutti dicono c'è da 9 anni, però c'è da dire che in the wild, come si dice, cioè che prove che venisse attivamente sfruttato sto DirtyCo era da poco tempo, almeno in the wild, però vuol dire che già era uscito da circoli più ristretti e si stava allargando l'utilizzo.
Quindi tu stai dicendo che per dare delle sigle che piacciono ad Emiliano, non solo l'NSA, ma il KGB anche.
KGB. Ma si chiama ancora così? Non lo so.
Penso che avevo sorti.
Come? Scusa, compagno?
Tavarish. Penso che avevo sordi.
Sordi, tu dici rublo.
Rublo assolutamente.
Ah, bene, bene. E senza rublo non si canta, messa.
Un po' di soviet ci voleva, ci mancano un po' i soviet. In verità un po' di soviet ci mancano, perché comunque a Ciroma avevamo bisogno di contrastarli.
Sì.
Il Comintern ti manca, se non ce l'hai ti manca, è così. Come adesso si chiama questa sindrome di?
Di Stockhausen.
Di Stalingrado.
La sindrome di Stalingrado. Cari compagni, abbiamo il collegamento con Garulf?
No, perché stavamo aspettando il collegamento con Matteo.
Ah no, ah ok, allora c'è stato un problema dalla regia. Ho inteso che Matteo
Una race condition.
Abbiamo, perfetto, bravissimo.
Contattiamo immediatamente Matteo, ci dice che il kernel è 14 milioni di righe.
Ah.
Quindi per mantenere queste righe come
penso
si fa?
Cavo sordo.
Con la perchele?
Ma quindi ci chiama?
Mandiamo un altro pezzo e poi lo abbiamo in collegamento. Questo è?
Sì.
Nonostante la critica mossa
io dissento fortemente.
Beh, nonostante il dissenso di Emiliano, comunque Eric Clapton come discepolo di J.J. Cale, se vogliamo, con un pezzo scritto da J.J. Cale, non può essere trascurato, secondo me, no?
Io scuoterò la testa per tutta la durata del pezzo.
Vabbè, facciamo che ne parliamo after midnight. We'll be right back.
Emilia, non tenere per te queste feroci critiche.
No, stavo dicendo che se siamo andati offline, sicuramente la maledizione di Eric Clapton, che è un
musicista. Ci sono forti critiche.
Che non dovrebbe stare in un posto in cui c'è la parola blues.
Devo dissentire.
Spiegaci perché? Perché prima hai fatto un ragionamento molto coerente.
Un non negro.
Ma Clapton è bianco dentro, è uno di quei musicisti che sono concentrati sulla tecnica, sull'aspetto, sulla qualità dello strumento, del suonare, nel senso di essere precisi. E non è blues per me.
Però è l'unico che è riuscito nel 2004 a fare un remastering di tutta l'opera di Robert Johnson.
Vabbè, questo però non
il successo che ha avuto lui, gli altri non l'hanno avuto a fare questo.
Sì, è un archivista, però lo possiamo definire.
Ho capito.
Cioè,
però
è una cosa che posso fare anche io senza saper suonare. O che ne so, sono state fatte. Molti musicologi hanno fatto delle raccolte sul folk americano, su cose di questo
sì,
genere,
ma
senza essere musicisti.
Sì, ma suonare Robert Johnson è una cosa diversa.
Beh sì, insomma lo suonano in molti, lo posso suonare pure io, ma non significa che esprimo quello che esprime Robert Johnson. Non so, poi è anche un po' un fighetto Eric Clapton, insomma.
Beh, possiamo andare oltre. Proseguiamo con la missione.
Non andiamo a offendere, no.
No, è interessante questo
di
spunto,
merda, possiamo sì, dirlo.
Diciamo quello che ti pare, insomma.
Sì, però Eric Clapton come tuocchi.
E infatti
c'è da dire che è l'unico che ha pagato la tomba per Howlin' Wolf, cioè
ha saputo parlare.
Sono tutti bianchi con il culo dei negri, cioè.
Ah boh, se c'aveva i soldi ci facevano un monumento a Howlin' Wolf.
Ma l'aggiungi già hanno fatto.
Ho capito.
Ma interessante questa diatriba, questa dicotomia. Abbiamo in collegamento Matteo?
Sto cazzo.
Ci
perché?
Sente?
Forse.
C'è Matteo con Wilson?
Wilson, sì.
Ma non lo sento, lo sentiamo? Tu ci senti, Matteo? Ah, ecco qua, ciao. Allora, Matteo partecipa di sua spontanea volontà alla trasmissione. Ricordiamo che è uno dei fondatori, proprio fondatori dei Mozilla Bros, il suo encoder AAC Plus streamato Cirona in giro per il mondo. Abbiamo iniziato nel 2008, vero Matteo? Se non sbaglio,
sì.
La prima trasmissione. Io, lui e Tigre, quindi diciamo il padre fondatore, lo vediamo lì con Wilson. Che bella immagine.
Beh.
Matteo interviene nella trasmissione sulla tematica del kernel Linux, avendoci a che fare quotidianamente, ma soprattutto sul fatto che i programmatori che lavorano da remoto suonano l'ukulele. Voi lo sapevate? Lui e i suoi colleghi suonano l'ukulele.
Se vuole,
ma pure gli altri,
può anche insultare Clapton.
Che ne pensi di Clapton?
Attento,
Clapton, Eric Clapton?
Sì.
È un grande, cioè,
sviluppatore.
Bravo,
punto.
bravo.
2-1.
Canonical.
Problema di riverbero. Matteo, dacci
sì.
un tuo spunto prima sull'ukulele e dopo sul kernel.
Sul kernel, allora, innanzitutto l'ho appena contato, sono 15 milioni di righe solo i file punto C, 19 milioni di righe se contiamo anche gli header. Giusto, si parlava di complessità. Un mio spunto sul kernel, ma in che contesto, visto che è ampio come sui bug, sulla maintenance, sulle aziende che ci mettono soldi.
Su ciò che vuoi, sentiti libero.
No, ma il fatto che questi bug si trovino dopo 9-10 anni, cioè non è il primo, ti sembra... Cioè, il titolo della trasmissione è caduta, abbiamo perso Matteo o tutta la trasmissione?
Ma perché, vedi, cioè l'informatica comunque non è una scienza esatta.
Però ha una bella posa, io farei una foto.
Sì, la metteremo sul nostro profilo Twitter.
Nel frattempo che recuperiamo il collegamento con Matteo, sicuramente problemi di WebRTC, questa tecnologia figa che stiamo usando, molto web.
Perché tutta la società umana comunque si fonda su un qualcosa che non funziona. Tipo il TCP/IP, non va.
Non va?
No, ma è da sempre così.
Perché no?
Cioè, nonostante abbia una sigla fatta solo di consonanti, TCP, non va.
Io vorrei un parere da Emiliano, perché su questo tema lo vedo caldo.
Non ci ho mai riflettuto su questa cosa qui. Consonanti e percentuale di fallimento. Si potrebbe fare un'analisi statistica.
Qui Matteo ci dice fellow gister has issue. Fellow, eccolo qua, è tornato.
Pronto.
Eccoci qua. Ciao Matteo, bentornato. Stavamo commentando con Emiliano la problematica delle consonanti nelle sigle, che ci sta molto a cuore.
Probabilmente kernel ha troppe vocali.
C'è qualche... Ah no, lui, scusate, Matteo rappresenta l'acronimo per eccellenza, perché lavora per la SKB Networks, giusto?
Che è priva di vocali.
Esatto.
Continuiamo a perdere...
Ah, si è perso. Insomma, SKB, se non sbaglio, è la struct fondamentale nel networking, nel kernel Linux, quindi come vedi anche i nerd hanno un cuore acronimo.
E beh, io quasi quasi prendo il Nintendo DS e metto della musica.
Un'ottima idea, non prima di aver sfruttato questa pausa tecnica per cercare di lanciare un altro pezzo, Cicillo. Proviamo a mandare un po' di blues per ravvivare la situazione di Matteo che si scollega. Yes. E questo ce lo presenta sempre il nostro frontman.
Qui siamo sul genere più country, quel folk rock degli anni 60, fine 60, inizio 70. Questo è Bob Seger, grande cantautore, con Fire Lake.
E riprendiamo questa trasmissione switchando su mezzi analogici, più anal che logici, diciamo. E passiamo il microfono direttamente a Matteo.
Sì, siamo tornati dopo questo bel pezzo rilassante che il nostro grande bluesman Angle ci ha consigliato. Ci puoi dire qualcosa di più su questo pezzo?
Beh, Lago di Fuoco.
Boh. Che dire? Ecco, abbiamo ripreso il collegamento con Matteo. Matteo, ci senti? Eccolo qua. Non abbiamo interferenze, non abbiamo niente. Stavamo parlando, per chi si fosse collegato casualmente in questo momento, del problema delle vulnerabilità riscontrate sul kernel Linux, che sembrano essere numerose e ricorrenti, e soprattutto non scoperte da anni. Matteo ci faceva notare che sono 14 milioni di righe di codice e ci voleva dare a questo punto un altro il suo parere, visto che partecipa attivamente allo sviluppo del kernel.
Allora, innanzitutto secondo me potrebbe essere che da quando il kernel di Linux è utilizzato anche in Android è molto più appetibile scoprire bug per ownare, diciamo, dei dispositivi, perché fin quando esclusi i server, che sono un po' diversi, fin quando lo usavano il programmatore che sviluppava o lo studente universitario, il nerd di turno, magari non fregava un cazzo a nessuno, ma
adesso la gente si fa le foto nude,
qualunque persona c'è un cellulare Android
con le foto nude,
potenzialmente prendendo il controllo dello stesso si possono prendere tutti i suoi dati, è diventato molto più appetibile, quindi probabilmente è aumentata la ricerca stessa di bug a livello del kernel.
Ma la ricerca delle foto?
Si è peggiorata la qualità del codice nel tempo.
Beh,
questo è una cosa.
Una spiegazione plausibile, ci sta. Tra l'altro bello. Tu partecipi direttamente nello sviluppo, quindi sai come vanno le cose, ma c'è da dire che 9 anni sono 9 anni.
Sì, ma sono 9 anni da quando il bug è dentro o sono 9 anni da quando è stato scoperto?
Da quando è dentro?
Non lo sono dei bug che vengono scoperti da società, aziende che fanno pen testing o altre cose brutte. Che non li pubblicano perché gli servono.
Certo, proprio di questo volevamo parlare. C'è chi sa dell'esistenza di questi bug e non...
E tace.
E tace, da cui il titolo della trasmissione sono tutti open source col culo degli altri.
E 9 anni sono tantissimi, perché sono... nell'informatica sono un'era geologica. Siamo nel 2016, nel 2007 mi ricordo che non c'era nemmeno, forse non c'era nemmeno il 3G, è veramente tantissimo tempo fa.
Ma quindi secondo te un povero system admin, un povero veteran Unix admin, come fa a difendersi da queste cose?
Lo Unix admin si difende innanzitutto con la paranoia. Nel senso, non mettere cose che sono importanti in posti che possono essere presi. Cioè, se tu per te una cosa è veramente molto molto importante, che ne so, il PIN della banca o una cosa qualunque, magari eviti di metterla sul cellulare o di metterla su Dropbox o su cloud di turno. È una soluzione un po' drastica, però alla fine se una cosa non c'è, non può essere bucata.
Beh, mi sembra ragionevole, tuttavia questi bug sono indipendenti dalla leggerezza del sistema admin. È il caso di pensare di usare un'accoppiata Linux e qualcos'altro?
Qualcos'altro intendi tipo App Armor o Se Linux?
No, intendo Unix, OpenBSD...
e non so quanto possa essere fattibile tecnicamente, però secondo me ritorniamo anche lì. Il BSD è sicuro perché lo sono pochi, ma se dovessero fare un telefono con BSD dentro e lo usano 3 milioni di persone, secondo te non cominciano a uscire le magagne?
Può darsi. A questo proposito, Ono Sendai ci ha preparato anche una bella canzone.
Ah.
Si sente? La sentite?
Sì.
Che ne pensi?
Beh sì, sicuramente quello che dice Matteo è vero, è diventato un target molto, molto più appetibile, perché c'è passato ad essere su poche migliaia di dispositivi a... Quanti sono i dispositivi Android attualmente? Sforeranno il miliardo sicuramente. E quindi su OpenBSD non saprei, perché comunque la paranoia è sempre il nodo centrale di quel sistema, e loro in realtà tendono sempre a togliere cose. Ultimamente hanno tolto pure il supporto ai moduli del kernel, proprio meno codice e meno bug. Ma vedo un ukulele.
Attenzione, il momento musica, dopo questo breve spezzone musicale composto live da Ono Sendai mentre parlavamo, ha composto questa fantastica canzone che si chiama
Linux merda la madonna puttanazza.
Rimaniamo senza parole. Adesso Matteo ci fa una rappresentazione, cioè una performance live della vita da programmatore.
Perché dovete sapere che quando noi compiliamo OpenWRT, GCC, le toolchain e tutti gli altri strumenti vari, a volte ci vogliono anche 30-40 minuti. E cosa possiamo fare in questi 30 minuti, noi poveri programmatori?
Se non suonare l'ukulele?
Sì, perché è piccolo, lo poggi lì a fianco alla scrivania e
vai.
Niente.
Facci sentire, ma anche metti il video così ti guardiamo.
Ho il video che suono?
Sì. Aspetta.
E attacco. Adesso vi canterò un grande classico. Wise man yeah, only fool a machine, but I yeah, falling in love with you.
Grande. Questa non solo è tecnica da programmatore, ma anche arte.
Se Elvis programmasse in C, avrebbe fatto quella cosa.
Benissimo, devo dire che questo spezzone è stato interessante dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista musicale. E siamo pronti per l'altro momento musicale. Andrea ci introduce il prossimo pezzo.
Sì, andiamo di rock un po' più spinto. Una cover dei Rem Jam. Questa è Black Betty degli Spiderbite.
We'll be right back.
che pezzaccio!
Angle, ci puoi dire qualcosa in più su questo grande pezzo che ci hai appena fatto sentire?
Sì, è una cover dei Rem Jam, questo Black Betty, poi ripreso anche da altri artisti, ricordo Tom Jones, tra i vari. E direi un rock che ci può commentare anche il nostro Steven Blues.
Ma un attimo, perché abbiamo una chiamata intermondiale, internazionale. E abbiamo anche la musica di Electroplankton fatta da Emiliano. Sai che abbiamo qua, non da Singapore, ma peggio ancora da Amsterdam?
Pronto? Mi sentite?
Forte
pronto?
E chiaro, Garolf.
Ciao a tutti!
Oh! Natale,
bello, sì. Pecorello!
Dai, fatemi sentire il vostro calore dallo studio.
Il calore a caro.
Bello, pecorello!
Caro, perché sei ad Amsterdam? Oltre gli ovvi motivi che tutti sappiamo.
Io sono ad Amsterdam per un solo ovvio motivo, cioè quello di studiare.
Bravo, caro.
Nel mondo della sicurezza informatica più sicuro.
Bravo.
I tulipani, non dimenticare i tulipani.
Lo so.
Ma ricordiamo a chi si fosse appena collegato che Garolf è un altro componente storico dei Mozilla Bros.
La mascotte, possiamo dire.
È lui che ha generato molti audio che poi abbiamo usato per molti anni, tipo quando una cosa è libera.
Ma scusa,
io sì, sono l'artista dei jingle, io è inutile.
E poi il primo che citava WikiLeaks, il grande WikiLeaks.
Ce la ridici quella là che ci manca?
Quando una cosa è libera.
Ah, bravo, applausi. Sì,
grande. La prima rubrica nerd curata da Ono e Garulf, tra l'altro sul sito del Mozilla Bros c'è sempre la vostra foto vicina, siete come Mimì e Cocò, il gatto e la volpe, Stalin, Hitler, insomma, sì.
Il tollare è Franky Tieggio.
Anche.
E Garulf?
Va bene, insomma.
Dai. Perché ti hanno visto con i dread un po' così e hanno detto mandiamolo a lavorare ad Amsterdam a questo futuro ricercatore in erba?
Gli algoritmi di data mining che sono un pochino sfalsati. Se hai rasta ti mandano ad Amsterdam. Io secondo me è proprio una è quasi razzismo.
Tipo quell'algoritmo di pericolosità che indicava sempre i neri come più pericolosi di default. Sempre data mining, leggevo.
Sì, esatto. Ma
dici, caro.
Ah, quindi si parla anche di computer in questa trasmissione.
Sì, a volte parliamo di
un ukulele e l'altro.
Tra un ukulele e l'altro parliamo di computer.
Puoi dare qualche sigla di tua conoscenza, qualche acronimo?
Hai sentito?
La top 5 dei tuoi acronimi.
La top 5 degli acronimi di Garulf, vai.
No, mi trovate impreparato.
Dai, la prima te la dico io. Dai, la prima è GPG, vai. Continua.
GPG? No, dai, mi trovate impreparato.
Va bene, Garulf, dai, ritorniamo a una trasmissione seria. Allora, ultimamente sei in un team di ricerca esclusivissimo. Se uno cerca Garulf Pecorello esce anche un articolo su Repubblica. E di cosa ti stai occupando? Come stai rendendo più insicura la vita di tutti noi? Dici.
Allora, è bellissimo perché negli ultimi tempi il gruppo di ricerca di cui, diciamo, sono ospite è arrivato a riparto della cronaca per un paio o tre attacchi informatici davvero, diciamo che hanno sono abbastanza originali e sfruttano altri metodi. Ma la cosa più importante è che io sono arrivato dopo che sono successi che hanno scoperto tutti questi attacchi.
Quindi c'era uno che potrebbe essere hanno scoperto Dirty Go
come sponsor, però diciamo che da esterne ai lavori posso dire due parole su queste cose, su questi attacchi.
Quanta modestia, Ingarulf, quanta modestia.
Quanta modestia.
Sì, cercherò di evitare di scendere nel dettaglio, diciamo di parlare di qualche aspetto che potrebbe interessare di più gli ascoltatori e voi.
Uh-huh. Scusami,
allora,
Garo,
praticamente
ti interrompo un attimo perché c'era Angolo, che come tu sai è un appassionato di blues, che voleva sapere come sono le ragazze in Olanda.
Non mi ha consentito parlare di queste cose in canali pubblici.
Bravo Garulf, bravo, bravo. Compattezza e schiena dritta, bravo. Dicevi Garulf, non ti fare distrarre.
Firmato a liberatoria. Dicevo, diciamo che l'attacco che ha basato di più agli onori della cronaca è un lavoro che viene chiamato Drummer, che è un nuovo attacco che ha come obiettivo i, praticamente la stragrande maggioranza dei telefoni Android in circolazione.
Ah.
Cos'è interessante in questo, cosa c'è di interessante in questo attacco? È che questo attacco non sfrutta un errore di programmazione, un errore umano per in qualche modo ottenere dei vantaggi illeciti, bensì sfrutta un difetto nell'hardware.
Aha. Diciamo quindi che in qualche modo siete riusciti a sfruttare un bug nel software di Dio.
Io no, ma magari
quanta modestia, quanta modestia
in
Garul,
in cui i laboratori di elettronica mettono uno vicino all'altro i condensatori che vanno a rappresentare poi i bit della nostra memoria, perché il problema è che per cercare di fare, per rendere questi chip sempre più economici e sempre più avere sempre più memoria, questi condensatori sono diventati sempre più piccoli e sempre più vicini tra di loro. Ora, quello che succede in molti chip RAM è che se io inizio a leggere in maniera molto veloce da alcune di queste celle, quindi inizio a scaricare questi condensatori in modo molto veloce, beh, anche i condensatori che sono vicini a questi che sto leggendo io vengono in qualche modo perturbati, e quindi se vengono perturbati in maniera consistente, magari un bit che era uno 0 diventa un 1 e un bit che era un 1 diventa 0.
Cicillo si chiedeva: ma come cazzo ci siete arrivati a sta cosa?
Beh, in realtà questo qua non è assolutamente una scoperta del mio gruppo, è una cosa che si sa da molto tempo.
Ancora tanta modestia, ancora
tanta modestia in gara.
Estrema modestia.
La cosa interessante è che anche se questo effetto era noto, la gente diceva: ma mo chi cazzo, ok, sì, flippa un bit, ma vedi se riescono con un bit che flitta a diventare root. E invece il Project Zero di Google ha dimostrato un paio di anni fa o tre che questa cosa invece era possibile. Quindi questo qua è un altro aspetto molto interessante di questi attacchi, è che fino a, diciamo, un paio d'anni fa questo tipo di difetto hardware era considerato solo un difetto, un problema di affidabilità, e tutto un tratto è diventato un problema di sicurezza. Quello che ha fatto il mio gruppo è stato rendere questo attacco, trasportarlo da un attacco di tipo probabilistico, cioè un attacco che a volte va, a volte non va, attraverso delle tecniche molto più precise, a renderlo deterministico, ovvero che è efficace al 100%.
Mm-hmm.
E non solo sui telefoni Android, hanno fatto anche un altro paio di attacchi. Uno che aveva come obiettivo Windows, il sistema Windows.
Mm-hmm.
E c'è questo bellissimo lavoro che riesce a avere il controllo della macchina semplicemente dal browser, senza che non esista, senza sfruttare nessuna vulnerabilità nel software. E un altro lavoro che invece si chiama Flip Feng Shui. E
ci fai lo spelling?
In questo no. In questo lavoro praticamente fanno vedere come da una macchina, come in un sistema che ospita più macchine virtuali, tramite Rohammer una macchina virtuale riesce a modificare il contenuto della memoria di un'altra macchina virtuale e ottenerne il controllo e l'accesso.
Quindi la morte del cloud, diciamo.
Anche la morte del cloud. Esatto, la cosa interessante proprio è questa, che oltre un problema in software, quando è nel software, è, con le dovute eccezioni, semplice da risolvere, perché basta rilasciare una patch e tutto va bene. In realtà i problemi come questo qua di tipo hardware sono molto più difficili da risolvere in software.
E anche più costosi, anche, immagino.
Come?
E anche più costosi e più lunghi, tipo devi aspettare che io compri il nuovo hardware.
Esatto. Cosa che lascia una finestra di tempo molto ampia. Infatti la patch che ha rilasciato Google, anche se rende l'attacco più difficile, non risolve il problema in toto. E questa qua è una cosa che in realtà negli annunci Google non è molto precisa.
Sì, leggevo. Quindi, che si parla di allungare i tempi fino a 40 minuti più o meno, insomma, che comunque, come dici tu giustamente, alla fine non è che risolvi il problema, lo stai spostando oltretutto in tempi che sono assolutamente ragionevoli se uno vuole fare un attacco del genere.
Quindi, ovviamente, esatto.
Mi sembra di capire che tu dicevi prima che comunque il problema è che i chip di memoria sono sempre più complessi, più potenti, e quindi, diciamo, per soddisfare le richieste
più potenti sono più miniaturizzati. Esatto. E quando sono più miniaturizzati hai più interferenze tra le celle.
Quindi, diciamo, tu affermi che, visto che per soddisfare le richieste del mercato, e poi inoltre si vede che le fasce della popolazione più povera non possono patchare questo bug, diciamo che Rohammer è figlio del neoliberismo,
del capitalismo
neoliberista. Ci sabotano. No, ci siamo.
Parlato di capitalismo.
Non sono autorizzato di parlare di questi complotti in pubblico. Okay. Però c'è una corrente nuova di scientologi che sta praticamente cercando i colpevoli. Già.
Il Movimento 5 Stelle.
Bene, Marco Garulf.
Ok, ragazzi, volevo essere più chiaro. Ovviamente non sono stato chiaro. Avete qualche domanda? Caro, magari?
Sei stato chiarissimo.
Sei ad Amsterdam e sei stato più chiaro di tutte le nostre aspettative.
Infatti, non ci aspettavamo
una chiarezza.
Bit.
Una chiarezza. Sì. Quindi, non so, spendete più soldi alle vostre RAM, provate a comprarle di ECC, ma tanto alla fine c'è sempre Management Engine, e quindi è tutto finito.
Quindi, insomma, riassumendo in tre parole, viva Marx, Mao, Mao Zedong, Lenin, scusate, ho sbagliato. Bene.
Esatto.
Grazie mille, Garuf. Okay. Non so se stai notando il sottofondo composto live da Emiliano con Electroplankton.
No, la mia qualità audio non è così buona. Non so se voi avete notato il sottofondo del mio cane, che cerca disperatamente di fare i suoi bisogni in giro, senza che io lo calcoli per niente. Però vi saluta. Tanti saluti da Yop.
Ciao, Yop. Ciao, Yop. Bene, Garuf.
A tutti gli ascoltatori. È stato un piacere stare con voi, grazie della telefonata.
Grazie, Garulf, uno delle nostre migliori cervelli in fuga, da sempre.
Da Singapore.
Ci vediamo presto. Mettete un bel pezzo dopo questa chiacchierata.
Ok, a presto, Garulf.
Sarà fatto, ed è qui Angol che è pronto ad annunciare il prossimo pezzo dopo questo grande intervento di Garuf. Non se lo aspettava nessuno, sinceramente ci aspettavamo dei dittonghi strani, delle consonanti, delle sigle.
Consonanti.
Angle, ci presenti quest'altro pezzo?
Sì, ma prima stavo presentando un nostro amico che anche lui è della famiglia Mozilla. È un grande bluesman, chi più di lui? Il nostro Steven Blues.
Testimone di tante belle cose, vi ringrazio, è stato bellissimo e questa sera ritrovarmi qua è un'emozione grandissima. Davvero. La spiegheremo in sotto svariati aspetti, credo.
E non è l'unico.
Scorre potente.
Potentissimo, c'è anche una new entry di Petronà, benvenuta a Mozilla.
No, dai, dai. Salve a tutti, è la prima volta che sono in radio, sono Lorenzo. Lorenzo Mela, da stasera soprannominato così perché ho fottuto una mela. E comunque tutto qui. Ci siamo stasera.
Cosa ne pensi del blues?
Del blues penso che sia una delle poche musiche che ancora trasmette qualcosa.
Beh, che dire, penso che possa rientrare a pieno titolo. Esatto.
Ruba i soviet per dare ai blues, quindi grande. La mela del peccato del comunismo. Va bene.
Attenzione, non litighiamoci con i soviet già da ora. Siamo già in guerra perenne. E questo è un brano che prende una piega un po' diversa dalla linea tenuta finora. La dedico al nostro Stefano, che sicuramente apprezzerà. Questi sono i Soundgarden con Spoonful.
Breve. Ragazzi, vi saluto, devo andare a mangiare purpette, un caloroso saluto, ci vediamo fra 3 anni qui in diretta su Mozilla Bros. Non facciamo ogni 3 anni, ogni 3 settimane, stiamo scherzando, vi siamo mancati. Un saluto a tutti quanti, tracciami sa brasilera, vogliono boicottarmi, mi dispiace aver interrotto bruscamente questo pezzo, ma veramente ho le purpette e quando le purpette sono preemptive.
Sì, non zingaro, ricoglio tabla, Selena e Vavatin.
Ciao a tutti.
Purpette Preemptive ci ha lasciato.
Sì, assolutamente, vabbè, i purpette sui purpetti.
Intanto qua è stata proprio una battaglia. Cicillo ha una caviglia gonfia. Qua soffriamo tutti i morsi della fame. È impegnativo fare Mozilla Bros.
Emiliano gioca il giubbino, se ne vuole andare.
Ma siamo in missione, per conto di Dio, eh?
Per conto di porco Dio.
Ha rotto il cazzo sta cosa, eh?
Della missione per conto di porco Dio.
Stare qui e fare questa cosa.
Sì, è vero. Quindi è ufficiale, ci siamo rotti il cazzo e chiudiamo la trasmissione.
Tamarro, ma
chiudiamo la puntata.
Sei un tamarro comunque.
No, è stata un'emozione tornare, vero?
Assolutamente. C'è un troiaio su questa cattedra, non si capisce niente.
Come giusto che sia, come ai tempi di Ciroma.
Mamma mia, vabbè, là c'erano però birre e telefoni.
C'era Ciroma.
Cioè.
Se sì. Dobbiamo dire proprio.
Era un clima più, diciamo,
conviviale.
Conviviale. Sì. Passiamo ai saluti?
Sì, passiamo ai saluti. Ci vediamo fra X settimane.
Sì.
Con X maggiore o uguale di 2.
Sì, ma maggiore di 1 è proprio
di 2.
Ci pomina con una mazza.
Maggiore
o
uguale.
Maggiore
o
uguale
di 2.
Uguale, sì, sì, uguale, uguale.
Un saluto anche dai nostri Stefano e Lorenzo che ci hanno coadiuvato con la loro presenza.
Parte finale con Spoonman è stato un pezzo pieno di grinta fantastico. E tra l'altro all'inizio suonano con i cucchiaini, con le cucchiaine, ragazzi, quindi per capirci, è giusto questo. E poi il grunge e il blues degli anni 90, quindi
ha saputo parlare.
Ci si confaccia.
Un saluto anche da Lorenzo.
Aggiungo anch'io tanta roba su quello che ha detto lui. Vi saluto anch'io da Radio Fuori Onda. Ci si sente.
Ciao ciao amici belli.
E direi che
e ne vediamo, voglio.
Ricogliamo una rama e alla prossima.
Andiamo ne.
Al culo pic visto. Al culo pic visto. Al culo pic visto. Al culo pic visto. Ha. Al culo pic visto. Al culo pic visto. Ha.